Radio Zappa, voce sottratta all'agricoltura. Don't make
it! Volevo chiedere un'altra cosa. Senza questa normativa, no? Le motivazioni. Io ho un mio pensiero, perché ho notato che questo ha permesso tutta una serie di fatti gravi e luttuosi in questi anni, no? Con eccessi, fatti di cronaca che conosciamo, no? Anche se non magari tutti. E questo mi è sembrato che fosse sempre stato dilazionato a tutela di dare un maggior potere repressivo alle forze dell'ordine. Questa è la lettura che tendo a fare io. Perché? Perché c'è un altro elemento e chiedo a voi, negli altri paesi, cioè quando un intervento da parte delle forze dell'ordine, il fatto che da noi non ci sia un numero identificativo delle persone, io trovo che questo è un fatto gravissimo. È un fatto grave, perché io sarei più tutelato se io vado a una manifestazione, mi trovo con, e so che in questo modo posso anche identificare eventuali comportamenti che eccedono quello che è il compito della polizia, no? Cioè un eccesso, un intervento. E invece non ho nessuna possibilità di tutela e di difesa come cittadino così inerme, no? Perché? Perché non ho nessuna possibilità di identificare, e mi sembra che questo viene fuori spesso in certe situazioni, anche nei fatti di Genova è emerso questo, no?
Allora,
ed forse è un altro elemento grave, secondo me, per quanto riguarda un rapporto di fiducia tra cittadini e ovviamente Stato e i rappresentanti dello Stato, perché lo Stato, le forze dell'ordine hanno la delega dell'uso della forza, però è anche vero che io come cittadino non ho nessun strumento per tutelarmi in questa situazione.
Allora, io rispondo per quello che posso risponderle io, poi magari sarà, insomma, integrerete anche voi.
Sì, certo.
Allora, sulla specifica questione dell'identificativo, dalla giurisprudenza di cui io sono a conoscenza della Corte Europea dei Diritti Umani, non è mai emerso in maniera specifica come un elemento che vada, ecco, a pregiudicare la situazione di un determinato paese, quindi non è mai stato condannato un paese specificamente per questo. Devo dire, rispetto ai casi anche italiani, in realtà sono tutti casi in cui la magistratura ha fatto un lavoro eccellente, cioè in tutti i casi giunti alla Corte Europea dei Diritti Umani, la Corte Europea ha detto la magistratura ha fatto il possibile, sono state condotte delle indagini quasi sempre scrupolose, si è voluti arrivare alla verità e si sono identificati i colpevoli, ma poi nel più bello appunto non si è riusciti a punirli efficacemente, o per la prescrizione, o anche, mi sono dimenticata di dire prima, perché hanno usufruito dell'indulto, perché hanno usufruito di attenuanti, quindi tutta una serie di elementi, no, circostanziali che hanno impedito la reale punizione. Quindi i casi di cui io sono a conoscenza, non c'è stato tanto l'elemento di non riuscire a identificare il colpevole per una mancanza di possibilità di capire chi era, perché non aveva un identificativo. Si sapeva che erano i colpevoli, ma non si è riuscite a punirli. Sul perché, io non so dare una risposta. Certo, ci sono tre narrazioni. Se lei si va a leggere anche i dibattiti in Parlamento, il fatto che è da 30 anni che noi non abbiamo una legge in Italia non ci serve, è un problema che non ci riguarda. Cioè, l'Italia è un paese civile. In Italia la tortura non c'è, quindi non abbiamo bisogno del reato di tortura. Uno. Due, quello che dicevo all'inizio, non ci serve un reato di tortura perché in fondo abbiamo tante altre norme che possiamo usare. Tre, altra narrazione, è un reato che colpisce il lavoro delle forze dell'ordine. Quindi questi, se io dovessi fare una sintesi delle tre macro argomentazioni che trovo sul perché, Queste sono le tre. Apriamo il dibattito, io non ho la risposta. Paolo.
Posso dire due cose? Sì, allora, è vero che le, diciamo così, è vero che le sentenze che sono arrivate in Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sono ben circostanziate, è vero che tante volte non è così. Cioè è vero che tante volte il lavoro della magistratura non è possibile o non si vuole o non si può fare, diciamo. Vi dico, vi cito un caso specifico perché secondo me c'è anche un documentario e vale la pena di vederlo, si chiama Archiviato ed è un documentario fatto da pochissimo, da qualche mese, da tutto il gruppo dei legali che si occupano di TAV, dei NoTAV, ok? Allora, in quel documentario si vedono delle cose che sono veramente inquietanti, ma sono inquietanti perché si vedono delle scene, si vedono degli esiti che dei momenti di manifestazione, insomma, non voglio stare qui a parlare né della lotta TAV, della lotta di niente di questo, però proprio, come dire, come avviene all'interno di un processo questa roba qui quando si ha a che fare con funzionari di polizia di qualsiasi tipo. Io parlo di polizia, ma parlo di tutte le forze di polizia. Lì dentro che si vede? Si vede che appunto c'è una, cioè, donne, uomini, ragazzi che hanno lesioni molto gravi, si vedono delle persone, degli operatori di polizia con caschi, elmetti che sono assolutamente irriconoscibili, ci sono richieste da parte degli avvocati, degli avvocati difensori, delle persone che hanno sporto denuncia, io ho una gamba rotta, io non c'ho più, non ci vedo più da un occhio, non ci sento più da un orecchio, qualcuno è stato a lanciare il razzo o a buttarmi per terra o a calpestarmi, qualcuno di questi 5, 10, 15 intorno a me quando la telecamera riprendeva quella scena, e la difesa, gli avvocati difensori di queste persone chiedevano, sentiamo, allora, tu dalle immagini non riesci a risalire perché non hai nessun cioè, modo di riconoscere chi è stato, sentiamo il capo reparto. No? Cioè sentiamo chi era il responsabile e facciamoci aiutare dal responsabile. Ci sono delle sentenze di ordinanze di archiviazione, non viene una ordinanza, delle dispositivi di archiviazione di questi procedimenti che dicono abbiamo deciso di non sentire il responsabile del reparto perché tanto il responsabile avrebbe mentito, non avrebbe detto la verità su chi quelle persone erano, ok? Cioè documenti di tribunale, insomma, no? Nel senso, non è che ve lo sto raccontando io. Quindi, che sia colpevole o non colpevole, che ci sia una connivenza, che ci siano... No, io parlo, vi parlo di un'altra vicenda che secondo me è proprio indicativa di questo, la vicenda di Stefano Cucchi. Non parliamo più di tortura, perché insomma, per me appunto anche qui è difficile, io non so se Stefano Cucchi è un caso di tortura, ho dei dubbi a crederlo. Ok, cioè penso che sia una serie di cose avvenute, violenze su una persona detenuta, però insomma anche qui quello che diceva Paolo è giusto, insomma poi capire il limite, definire il limite, chiamare le cose con il loro nome è importante e sapere distinguere è importante, però è sicuramente un ragazzo è morto dopo una settimana perché qualcuno li ha menato. Allora noi siamo arrivati, Stefano Cucchi è morto nel 2009, tutto il primo grado del processo e gradi di processo contro dei medici hanno completamente escluso dalle indagini la parte che riguardava i carabinieri. Hanno fatto un processo a tre agenti di polizia penitenziaria, hanno fatto una serie di processi a dei medici, dopodiché noi veniamo a scoprire, e in realtà insomma più o meno lo sapevamo, ma poi quando ci siamo rimessi a riguardare gli atti abbiamo capito cosa è successo lì. È successo che a un certo punto la procura di Roma chiede al responsabile di quel reparto dei carabinieri, Stefano Cucchi, che è passato da due caserme, chiede di fare, anzi non so se spontaneamente, insomma vengono fatte delle indagini interne, ok? L'arresto di Stefano Cucchi viene fatto, mettete conto, da 7 persone, l'accompagnamento a casa per la perquisizione viene fatto da 5, insomma 3 di queste persone, 3 di questi carabinieri che hanno partecipato alle operazioni che hanno trasportato Stefano Cucchi nella prima e nella seconda caserma spariscono da quelle indagini interne, spariti. La magistratura cosa ha fatto? Non è che ha ripreso tutte le cose originali, ha fatto lei altre cose, no, la magistratura si è accontentata di quello che il comandante dei carabinieri di quella stazione, di quel posto, aveva detto loro, pensando che non era necessario fare altre indagini. E siamo arrivati che c'è stato dopo 7 anni, Miniatone che ha ripreso in mano quelle cose. Due carabinieri hanno parlato, hanno testimoniato, hanno detto: ma io ho sentito, io ho fatto. Hanno fatto altre indagini e adesso lo accerterà un tribunale. Non lo sappiamo se questi tre che sono iscritti sul registro degli indagati e sono rinviati a giudizio hanno delle responsabilità. Però, porca miseria, siamo arrivati a fare dei nomi dopo 7 anni. Quindi, come dire, non è che è sempre facile accertare e non sono mai processi facili nel momento in cui ci sono le forze di polizia. Io non so effettivamente se l'introduzione del reato di tortura sarebbe un deterrente o non sarebbe un deterrente. Sicuramente le cose che vi ha detto Claudia rispetto a quello che è scritto sul dibattito parlamentare è la copertura, no? È quello che ufficialmente, diciamo così, viene detto. Però, come dire, sono tutti argomenti molto smontabili, cioè il fatto che noi siamo un paese democratico, appunto dobbiamo avere il reato di tortura perché siamo un paese democratico, non è il contrario, no? Cioè, nel senso, quindi smontabile in questo modo. Dall'altra parte, perché in Italia non succede, appunto perché non succede, succede fuori, quindi noi dovremmo essere l'esempio, perché andrebbe contro l'operato delle forze di polizia? No. Perché io penso e ne sono profondamente convinta che la polizia, genericamente intesa, è il primo difensore dei diritti umani. Cioè la polizia è proprio, come dire, il titolare, perché ha a che fare con situazioni che siano i migranti agli sbarchi, che siano situazioni in cui vieni... E questa è la differenza tra l'esercito che ha una mentalità di guerra e combatte per la difesa e... la sicurezza, cioè sicurezza interna è intesa come il fatto che tu sei al servizio del cittadino e no, per la tutela del cittadino, cioè come dire, tu sei l'amico del cittadino, non sei il nemico dell'invasore del Vietcong, insomma, no? Quindi sì, ma a parte pagare o non pagare, no? Cioè è proprio l'idea che secondo me la polizia è, come dire, è una delle sue funzioni è la difesa dei diritti umani. Quindi le argomentazioni portate da vari sindacati, che non è la CGIL, da appunto Alfano, che blocca la discussione dicendo cioè approvare questa legge togliendo la reiterazione pregiudicherebbe l'operatività della polizia. Non è vero, non è così. Non è così, perché appunto prima ne parlavamo, la responsabilità penale è personale e questo vuol dire che se uno sbaglia dovrebbe essere interesse dei carabinieri, interesse della polizia, ma proprio in quanto, come dire, istituzione, diciamo così, no? Distinguersi da quella roba lì. Cioè, ma sai quanti poliziotti, ma io penso, insomma, penso che adesso lo dirà anche Paolo, non so, la mamma di Federico Aldrovanni, per esempio, tantissimi poliziotti nel corso degli anni hanno scritto per dire, cioè, noi non siamo come i poliziotti che hanno ucciso tuo figlio, non siamo come quelli che dopo 5 anni da quell'evento scrivevano su Facebook, piccolo cucciolo di maiale, riferendosi a un ragazzino che era morto sotto i loro manganelli, no? E quindi è proprio questa la questione culturale, no? Per questo è proprio questa la cosa importante ed è questa la cosa fondamentale e centrale, cioè il punto è che tutte queste argomentazioni sono un po' fuffa secondo
sì,
me.
Però la questione non è tanto le persone, gli agenti di polizia, dei carabinieri eccetera che come dire non sono d'accordo con quello che è successo da Aldrovanni. Anch'io a Genova nel 2001 ho avuto testimonianze di responsabili, di funzionari di polizia che mi dicevano è stato fatto uno schifo lì,
certo,
qui a Vicenza, ok? Non è quello il problema. Il problema sono gli altri, quelli che hanno commesso questi atti e che continuano ad essere lì, se non essere addirittura promossi, perché questo dà il senso che lo Stato si tiene, il problema non è la polizia o il carabinieri eccetera, è lo Stato, il governo, che si tiene la possibilità di giocare anche sul discorso del tortura in generale o comunque sulla violenza, bilanciando di volta in volta chi reprimere e chi comunque proteggere e coprire di fronte a determinate azioni che lui ritiene positive in quel momento. Quindi il reato di tortura, a mio parere, andrebbe introdotto come tutela della cittadinanza in comune, cioè nel senso di dire questo no, se tu dopo lo farai, ma allora diventa un reato specifico, perché è vero che c'è la violenza, cioè sequestro, tutto questo va benissimo e questo va su un discorso come dire, personale, no? Quando io con una persona, perché ci sono, sono successi anche questi casi.
Certo.
Il problema è quando questo diventa un ordine implicito o esplicito dello Stato, di alcuni che collocano potere su altre persone per fare determinate cose. E non solo per le forze dell'ordine, ma io sto pensando anche ad altre situazioni in cui forze para-istituzionali poi agiscono come forze governative. Sto pensando a esempi di sequestri e di torture in altri paesi, però, come dire, è facile il passaggio da essere una forza, come dire, istituzionale, essere una forza paramilitare protetta da determinati organi dello Stato. In Italia abbiamo avuto esempi negli anni 60 e 70 di persone, che di gruppi, no, più o meno eversivi, più o meno coperti, che venivano pagati per questo. E secondo me il reato di tortura avrebbe una, dovrebbe avere anche una valenza, come dire, comune, nel senso di non solo un reato legato a dare estorcere delle informazioni, come dire, dare esempio. Quante volte abbiamo visto situazioni di tortura che servono per dare esempio agli altri, cioè non fate così perché vedete come va a finire, eccetera, no? Ma anche con una finalità, come dire, collettiva. Non lo faccio solo per te perché ti ho particolarmente in odio, eccetera, eccetera, ma perché questo diventa un discorso che mi serve appunto per avere informazioni e quindi per colpire altre persone, oppure per dare un esempio su altre persone. Dopo, ho l'impressione che l'andare sull'estremamente specifico, no, del reato di tortura, su questo, eccetera, è importante farlo, ma fino a un certo livello, perché il rischio è che poi alla fine diventi tutto tortura.
Certo.
C'è anche questo pericolo, certo, che tutto diventi tortura, certo, no? Allora, io chiudo in casa mia mamma perché per andare al cinema, e allora quello diventa tortura. Attenzione su queste cose qui, ci sono lì, come dire, le disposizioni normative servono anche a creare le differenze fra le varie, tra le varie situazioni, che poi in concreto, insomma, e ritengo che nessuna legge, anche la migliore del mondo, riesce a prevedere tutti i casi, altrimenti i giudici che cavolo ci starebbero a fare. E quindi l'ultima cosa che a me, per me sarebbe utile nell'introduzione del reato di tortura è che, come dire, sarebbe un modo, servirebbe in qualche modo a cominciare a scoprire, prima ancora che punire, i colpevoli o le persone che commettono determinati reati, perché poi in Italia è vero quello che dici tu, in molti casi non si sa, o se si sa non si può procedere, e ne abbiamo di casi in Italia.
Sì.
No, d'accordo, allora sul pericolo che poi tutto diventi tortura, in effetti anche gli strumenti internazionali prevedono comunque, sia per aversi tortura, sia per aversi quelli che vengono definiti trattamenti inumani o degradanti, occorre comunque che venga superato una soglia minima di sofferenza. Faccio sempre l'esempio, un pizzicotto sulla guancia, a meno che non sia dato da una zia particolarmente manesca, non può superare una soglia minima. Poi soglie minime che varia a seconda delle persone, del periodo, delle situazioni e così via. Però per aversi, anche a livello internazionale, anche a livello di Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, perché scatti la violazione, il riconoscimento di una violazione dell'articolo 3, occorre che venga comunque superata una soglia minima. E questa probabilmente può essere lasciata all'interpretazione del giudice. E mi riallaccio con questa cosa al discorso di quanto tocca il lavoro. Io sono, mi dispiace dirlo, ma in disaccordo col mio ex ministro dell'interno. Cioè, reiterate, io lo trovo una cosa assolutamente che non risponde a nessuna logica. E non credo che l'usare la violenza e la minaccia in maniera ingiustificata oppure in maniera non legittima sia una cosa che possa aiutare le forze dell'ordine. Nel mio lavoro, io e quelli che lavorano con me hanno una professionalità tale che non ha bisogno di scorciatoie più o meno lecite. Ciò non toglie che se non scritta bene, è vero che non si possono fare tutti i casi specifici, ma se una norma non viene scritta bene, molte volte può essere interpretata molto peggio. E abbiamo tantissimi esempi di norme nate con un bellissimo intento, ma poi sfociate in applicazioni assolutamente o insufficienti rispetto all'obiettivo che si erano posti o esorbitanti rispetto all'obiettivo. Per cui, ribadisco, so che sono da questo punto di vista un po' pedante, un po' noioso, però io ritengo che abbiamo un obbligo internazionale di introdurre il reato di tortura, poi che ci piaccia o non ci piaccia, è un obbligo a cui abbiamo consapevolmente e volontariamente aderito. Perfetto. Però quello che credo è che debba essere fatto in maniera molto migliore di come è stata fatta, soprattutto al Senato. Soprattutto al Senato, secondo me, è stata fatta male e diventa o inapplicabile o malamente applicabile. E sugli identificativi, e questa ovviamente è una volontà politica, però allora, quando ci raccontavano che il problema di fare le leggi era quello della navetta, no, non è così, non è assolutamente così. Il problema, quando non vengono fatte le leggi, è perché non c'è l'accordo sulla legge, non è un altro motivo. Quando hanno voluto mettere, quando si è voluto mettere giustamente il pareggio di bilancio in carta costituzionale, ci hanno messo 9 mesi?
Non so quanto.
Con la doppia navetta, cioè ci hanno messo un lampo, come, per cui insomma non è quello il problema. Le leggi, cioè con la doppia navetta abbiamo fatto lo statuto dei lavoratori, abbiamo fatto la riforma del codice di procedura penale, abbiamo fatto un sacco di cose, per cui non è quello il problema. Il problema è che esce dal Senato un testo piuttosto bruttino, mi dispiace, il primo dal Senato esce un testo bruttino, va alla Camera che viene stravolto completamente, ritorna al Senato e rimettono il testo bruttino.
Più brutto di prima, esatto.
È peggiorato. Per cui cioè, è chiaro che non si arriverà mai. Rispondo agli identificativi, se no mi dimentico. È un bel problema. Allora, tanto chiariamo, a livello europeo, quasi tutte le polizie hanno gli identificativi. Ma quasi tutte, forse con una o due eccezioni, hanno identificativi di reparto, non identificativi individuali. Perché? Per evitare le personalizzazioni che sono pericolose. Poi, per cui insomma, sugli identificativi di reparto, io credo che il ministro Minniti ci stia lavorando.
Era stato proposto un emendamento quando era in discussione alla Camera, passato, diciamo così, nel testo votato la mattina è scomparso.
Di recente?
Sì, sì.
Quanto è un reparto?
Dipende, può essere una squadra da 9.
Secondo te questa identificativa di reparto potrebbe abbassare un po' l'omertà che raccontava prima Valentina in qualche maniera? O non andrebbe a incidere, perché poi è quello il culturale, quello il problema che secondo me è importante, quello che dice anche il problema culturale è lì, cioè nel senso che non è tanto la cittadinanza.
Io credo che i casi in cui un identificativo fa la differenza sono pochissimi, nel senso che deve trattarsi di episodi, allora, tanto essenzialmente su manifestazioni pubbliche, certo, o comunque certo, su questioni di ordine pubblico. Deve trattarsi di episodi talmente vasti per cui contemporaneamente lavorano squadre diverse nello stesso luogo. Allora, se no, voglio dire, per arrivare al reparto che era lì in quel momento non è un problema perché ci sono gli ordini di servizio, c'è questo. Anche sull'individuazione personale, In alcuni casi certo diventa impossibile, in molti casi però non è così impossibile, insomma non... gli strumenti ci sono, poi adesso con tutti i telefonini che ci sono in giro, non... io credo che... ma comunque non siamo tutti alti uguali, non siamo tutti larghi uguali, non portiamo tutti la... poi se il magistrato vuole fare l'indagine, il magistrato fa l'indagine, non è che non...
Tante volte non è un problema della legge.
Come voglio dire, se il magistrato non ha voglia
però
di
diciamo
fare...
che no, a quel punto sì. È una collusione, però, come dire, giusto? E quindi l'identificativo ti toglie dal fatto che il magistrato di poter avere la discrezionalità di essere tanto bravo e farti veramente un mazzo per arrivare a trovare un nome, oppure dire no. Insomma.
Però insomma ci sarà un motivo per, cioè, il motivo per cui viene utilizzato l'identificativo di reparto, non quello individuale. Poi ribadisco, stiamo parlando sempre di situazioni estremamente complesse in cui vi sono anche delle come si dice, contrapposizioni dove neanche dall'altra parte è così facile individuare chi è di fronte, tanto per non è il caso il signor Cestario che abbiamo qua davanti, che è diverso, ma in una manifestazione dove succedono degli scontri, purtroppo, se da una parte gli operatori di polizia sono col casco, anche dall'altra parte molto spesso sono col casco ormai, certo. O dietro la cosa. Per cui, voglio dire...
La proporzione comunque non è la stessa, perché normalmente le parti si presentavano tutti così, i manifestanti, qualcuno porta il casco, qualcuno
certo.
Passamontagna.
Certo.
Comunque c'è stata una notizia di poco tempo fa, perché adesso in alcune città italiane, magari Paolo mi sa dire bene quali perché non sono sicura, che quante siano, c'è stata questa sperimentazione della telecamera sul giubbetto praticamente, no? Quindi la soggettiva che in determinate azioni riprende quello che tu agente stai facendo. E penso che sia un poliziotto, è stato condannato recentemente perché praticamente lui era stato denunciato per una violenza fatta a un manifestante e lui durante il processo aveva detto di non conoscere questa precisa persona che aveva, e invece poi dalla visione della telecamera, non so se c'è anche l'audio, immagino di sì, perché la notizia era che lui in realtà da queste registrazioni che lui aveva fatto, diciamo così, per servizio, chiamava per nome questo manifestante, oppure parlava con un collega dicendo: ho mai visto quello e quello che l'altro giorno mi ha fatto questo, no? Quindi da una parte ci sono degli strumenti, appunto queste delle telecamere per esempio è una...
Però adesso ufficialmente non è partita la sperimentazione ancora, cioè non l'hanno, ne avevano parlato, poi non è partita.
Okay.
Che poi ci siano alcuni...
Sì, ci sono
operatori che utilizzano il cellulare piuttosto che esattamente
no,
come...
No, questo non era un cellulare, era proprio...
E se l'avrà messo...
Addosso cioè, il
avrà preso una GoPro e se l'avrà usata così. Non è molto... Allora, dal punto di vista della tutela, sia da una parte che dall'altra, non è molto utile perché hai una soggettiva talmente stretta
certo.
Che non vedi assolutamente nulla. Allora, le cose, se si fanno, si devono fare bene, allora sono tecniche di OP, allora ci sarà saranno quelli con la videocamera che riprendono tutto dall'alto, da sopra, in modo da vedere tutte le cose.
Droni.
O coi droni, insomma, se... Chiedo scusa, l'abbiamo bloccata troppe volte.
Sì, ma il vostro è un problema relativo, questo qua, del numero, no? Perché se nel caso Cucchi sapevano già i due carabinieri o tre, li sapevano nome e cognome e se ne sono fregati, quindi vuol dire che proprio... Siamo molto lontani, insomma, cioè, capito? Cioè, hanno il numero, poi insomma...
No, ma infatti il numero è solo per le cose di ordine insomma, pubblico, non sì, hanno per altre...
La mentalità, c'è cioè, anche di tortura, che c'è questo lassismo, come ecco, c'è questo discorso qua, ad esempio, di sapere questo o quest'altro, a tempi di Mussolini, ad esempio, uno non sarebbe neanche chiesto, cioè, Mussolini comandava e basta. Adesso non siamo molto lontani, cioè guardando bene i fatti, insomma, cioè la protezione per chi fa reato, per chi proprio commette violenza, no? È troppo alta, c'è troppa protezione. non va bene. Se noi torniamo e vediamo la legge, no? Mi sembra che la legge sia, ma chiaro, chiarissima, insomma, qualche piccola sfumatura, ma ci sono sempre. Dopo cosa succede? Un momento, come diceva lui, lo Stato. Ma lo Stato è composto da tanti partiti. Allora, qui bisogna capire, anzi domando a voi, se c'è qualche partito che è più da una parte o più dall'altra. Perché quando passa il Senato, no? Dire che non va bene è brutto, è fastidioso, è molto più facile, è molto più importante correggere in modo sbagliato le cose. Cioè, questo è un trucco che fanno i politici, no? Ma non tanto i politici, perché non sono furbi fino a quel punto come organizzazione. Loro devono seguire la linea del partito. Credo, penso. Se la linea del partito vuol dire eliminiamo, cioè non parliamo di tortura, non si parla di tortura, e si va in cerca tutte le sfumature che possono portare a 30 anni, insomma, questo discorso qua. Quindi deve sapere qual è la linea dei partiti, perché se il partito dice lo faccio, allora ci si può aspettare che qualcosa venga fatta. Ma se dentro, come si chiama, Alfano,
sì,
da Alfano bisogna aspettarsi che venga fatto qualcosa, insomma, se deve aspettarsi qualcun altro.
Eh sì, ma c'era dentro il governo.
Sì, sì, però momento, questo. Un'altra domanda, e la Chiesa Cattolica cosa pensa della tortura?
Il Papa Francesco ha introdotto il reato di tortura nello Stato del Vaticano.
Beh, da qualcosa, insomma.
Sì.
Però voi come partite politici, come sapete qualcosa, cioè c'è qualcuno che è favorevole?
Beh, io adesso forse saprei meglio tu.
Cosa sui partiti?
No, ho perso io.
Nessuno dice che è favorevole alla tortura, nessuno dice. Però quando dice che non è contrario, è stessa cosa.
Diciamo nella retorica dei dibattiti parlamentari, per dire l'argomento che è che bisogna stare attenti perché è una misura simbolo che va contro le forze dell'ordine, eccetera. Per esempio, Lega Nord. Partiti insomma di centrodestra, diciamo Fratelli d'Italia, eccetera, assumono molto la posizione di tutela verso le forze dell'ordine. Questa è la narrativa che hanno loro.
Abbiamo capito stasera che non è vero questo, le forze dell'ordine venga delle regole precise e non colpiscono.
No, infatti diciamo questo, loro adottano però questa retorica come facciata per.
Sì, ribadisco, non tutte le organizzazioni sindacali sono d'accordo con la, insomma, voglio dire, anzi.
Ecco, diciamo, contiamole.
Io parlo, ripeto, io parlo per la mia organizzazione sindacale e soprattutto parlo per me. Io ritengo che l'introduzione della tortura non cambierebbe, se fatto bene, non cambierebbe nulla del mio modo di lavorare, perché ritengo di essere sufficientemente professionale, che non vuol dire che sono simpatico a tutti e che non vuol dire che non se devo arrestare le persone non le arresto, se devo denunciare non denuncio, o se devo usare la violenza a volte non la uso, certo che la uso, perché se però esistono, sì però voglio dire io ritengo appunto che non sia un grosso.
Allora, il Partito Democratico, la proposta adesso in discussione parte da un senatore del Partito Democratico. All'interno del Partito Democratico ci sono però due differenze che però non sono così fondamentali, diciamo così, rispetto a quella cosa che dicevamo prima tra reato proprio e reato comune, ok? Quindi all'interno del Partito Democratico, all'interno di quella parte che dice il reato dovrebbe esserci, ci sono due posizioni diverse, ok? Rispetto a questo, la parte di idee, allora i 5 Stelle non votano leggi di altri, sostanzialmente. Allora, esatto, PD sarebbe favorevole con delle differenze al suo interno, ok? 5 Stelle non votano, destra non favorevole all'introduzione. non votano.
Tanto nel momento di decidere.
Bravo, su questioni di polizia, proprio diciamo che. Sì. Vabbè, hanno fatto delle cose, nel senso che loro poi dicono: no, questo testo non ci piace. Insomma, alla Camera avevano fatto tutto un battage sul fatto che appunto c'erano dei miglioramenti. Il testo alla Camera era molto migliorabile. Cioè, nel senso, poteva essere votato così e si sarebbe potuto votare così anche al Senato, però poi nel momento in cui è arrivato al Senato, è ripassato dalla Commissione, sono stati fatti degli emendamenti per cui è talmente tanto brutto che adesso chi ha presentato la legge, quindi questa legge ha come primo firmatario un parlamentare, che è Luigi Manconi, lui questa legge al Senato, se dovesse arrivare in aula, non la voterebbe. No, per fare capire quanto, per quanto all'interno della discussione, per quanto all'interno di i passaggi delle commissioni, quindi la destra, la chiamo destra, insomma genericamente intesa, propone degli emendamenti che peggiorano il testo, si mette di mezzo il ministro dell'interno che fa una dichiarazione del genere, fa sì che infatti il trucchetto che ha detto lei poi è quello che funziona e che sta funzionando, non è quello che dice lei, cioè nel senso non ti metti di traverso perché... anche se ancora lo fanno, no? Ancora lo dicono che questo, cioè chi si occupa di tortura e che vorrebbe l'introduzione del reato di tortura è un nemico della polizia, ok? E questa roba qui, tu puoi dire tutto quello che ti pare, puoi parlare nel modo più pacato, più civile, più argomentato possibile, però se tu vai a parlare di cose del genere tu sei immediatamente identificato, se ti occupi di Stefano Cucchi sei un nemico della polizia. No, non è vero. Però l'argomento che viene utilizzato è questo, no? E quindi tra vari cambiamenti, vari passaggi, modifiche di qua, modifiche di là, si presenta un testo che diventa veramente impresentabile, insomma, e non votabile.
E quindi fate fatica a
rimanere sopra. Siamo in una situazione di stallo.
Completamente. Da 30 anni a questa parte.
Da 30 anni andremo avanti per altri 30.
È chiaro, quando non c'è una idea politica chiara di come vogliamo gestire i conflitti nella società, è comodo non avere un quadro legislativo chiaro, perché è come la mamma che dice al bambino: guarda che se ti comporti male lo dico al poliziotto. Cioè tu mamma la prima che ti devi occupare che il figlio si comporti bene, o lo dico alla commessa del supermarket, o lo dico alla maestra, no? Cioè, se non abbiamo una idea politica chiara di come lavoriamo questa democrazia...
Ma guarda che secondo io penso il contrario, penso che l'idea politica chiara, cioè che sia un'espressione di una chiara idea politica questa, cioè nel senso che non è che mi sembra una scelta che ci mette a... cioè che ci fa dire sì, però forse sono indecisi, non trovano semplicemente un accordo... Ok, cioè nel senso che le espressioni di un'idea politica sono due, o farla o non farla. Se a 30 anni stiamo ancora qui a parlare che non è stata fatta, a me sembra che la presa di posizione politica su questo tema sia chiarissima, no? Nel senso
gestire il conflitto che lo gestisca un altro.
No, lo gestisco a modo mio, no, lo gestisco a modo mio.
Io lo faccio, io me lo voglio gestire come voglio io, sostanzialmente. Dopo
però non me ne assumo la
no, c'è.
No, però
non me ne assumo la
e proteggo chi a cui delego una cosa. Il fatto è che i fatti che almeno sono venuti alla luce del sole in questi 15, 20, 30 anni per definire che cos'è la tortura, almeno da un punto di vista pratico, sono evidenti, quindi da quello che è successo a Cucchi, a Dovrandi, ma anche che so al colonnello Astiz che stava dalle nostre parti, oppure di quella serie di quel sacerdote ruandese che fa ancora il parroco da qualche parte in mi pare in Toscana, se c'è ancora, e che era uno dei responsabili della Radio Mille Colline, oppure quello che è successo in una serie di manifestazioni, fra cui cioè sappiamo che cosa grosso modo può essere definito tortura. Tant'è che dopo il 2001 negli Stati Uniti si è posto il problema quando si è in qualche modo liberalizzato il discorso della tortura, nel senso che si sapeva che cosa fosse, si sono date delle direttive per stabilire come dire, il limite fra quello che, fra una tortura piccola e invece quello che oggettivamente non si può fare, no? Tanto per dire che c'era questa roba qua. Io penso che in questo momento è chiaro che poi sono d'accordo che la legge deve essere più precisa possibile sulle cose, eccetera. Ho due paure sostanzialmente, che la prima, e sono due meccanismi per poi non fare la legge oppure renderla inapplicabile. Da una parte che si cerchi di, come dire, diluire la legge in modo tale che, come dicevo prima, o tutto diventa tortura o niente è tortura, o dall'altra parte che le condizioni che vengono poste per accertare e per punire siano tali da renderla inapplicabile. Cioè che non ci si trova mai in quella situazione. Ad esempio, io ricordo l'esempio del reato di razzismo o del reato di stupro. Hanno vissuto negli anni passati, se posso sbagliarmi, ma mi pare di ricordare che, non so se anche adesso, ma nel passato hanno vissuto delle vicende simili, no? Quando non si riusciva a definire esattamente che cosa fosse, comunque c'erano dei meccanismi che permettevano di derogare, di considerarlo qualcos'altro.
Lo stupro ancora adesso, in
realtà. Non volevo dirlo io. Ok. Quindi io ho questa preoccupazione, al di là della volontà, a mio parere, della maggior parte delle forze politiche, di tenere la situazione così com'è, perché fa comodo. Perché ognuno pensa poi di arrivare al potere e di avere più possibilità di gestione del medesimo. Però questo appunto comporta una serie di cose, fra cui la protezione poi dei possibili torturatori, eccetera, e via di questo passo.
No, io volevo solamente entrare in questo piccolo spazio, cioè le forze di polizia ogni tanto si ha la percezione che vivano, come dire, come che siano assediate, no? Cioè loro in qualche maniera, perché sulla polizia penitenziaria, no, si sentono questi commenti che, no, che si incolpa la polizia di qua, la polizia di là. In realtà mi pare che ci sia un deficit di relazione tra, adesso so, il sindacato probabilmente è un grande veicolo, cioè di relazione tra le forze che ci sono anche dentro, progressiste, no, e la società, per cui anche le forze progressiste che sono dentro sono in qualche maniera ostaggio dell'intera cosa,
la categoria.
Dell'intera categoria, e allora siamo più deboli noi che siamo fuori, insomma, se almeno ci fosse, no, c'è stato nel passato qualcuno che si è staccato, è andato dall'altra parte, si è tolto del mezzo, ha fatto degli atti, no, che hanno dato un segno che si deve per forza trovare una regola, oppure anche in casi di mafia, ricordiamo a Palermo, insomma, no? Straordinarie reazioni da parte delle forze di polizia. Cioè qua il problema è che, io dico, da entrambe le parti dobbiamo cominciare probabilmente a lavorare anche su tutto il terreno qua, cioè senza considerare le forze di polizia in blocco tutte reazionarie, e senza che le forze, cioè, e cercando che esca anche da là un'azione di questo tipo, perché qua è una, i politici sì, hanno le loro responsabilità, ma secondo me c'è anche una società che è in arretrato, voglio dire. Io se vado spesso all'estero, mi domando, se vado fino in carcere qua, esco, perché non lo so se esco io in alcuni paesi, no? Perché ci serve. No, e qua siamo in Europa, eppure abbiamo delle situazioni in cui uno si dice, non so se tu, no. Quindi probabilmente, cioè, sicuramente c'è dello spazio ricco, però non lo so, mi pare che ci sia un deficit da una parte e dall'altra piuttosto grosso in questo senso.
Beh, io credo che non spetti alle organizzazioni sindacali della polizia proporre leggi, proporre cose del genere. Noi esprimiamo la nostra opinione rispetto a quello che la politica, che dovrebbe essere l'espressione della società, fa. Allora, forse c'è uno scollamento tra polizia e società, mi auguro che sia, dal mio punto di vista, molto minore di quello che hai tratteggiato adesso, che hai paventato. Trovo uno scollamento molto maggiore tra quelli che fanno le leggi o tentano di fare le leggi e la società, perché o è la società che non vuole, in questo caso un'introduzione, che non vuole una determinata norma giuridica, oppure è il Parlamento che non è in grado di interpretare quello che vuole la società, che potrebbe anche essere.
Siccome si legge anche con la vostra posizione, credo anche di Amnesty, che c'è questo approccio emotivo alla legge, che per cui non viene fatta sta legge, no? Io credo che sia molto, siccome questo è un periodo di paura fomentata, è chiaro che in questo momento, a differenza di altri in cui appunto perché succede qualcosa che invece è come è successo appunto in Egitto, dici allora pensi, no? Allora sì, ci vuole reato di tortura. In realtà quando c'è qui l'attacco terroristico, la situazione, allora le persone naturalmente impaurite e fomentate da certa politica, da certi media eccetera, pensano che le forze dell'ordine in qualche modo, no, siano tutori della loro sicurezza, già cosa che dovrebbe essere, no, nel mondo ideale, anche quello pratico. Per cui secondo me, ecco, noi dovremmo, e forse l'invito a tutti, visto che ci ispiriamo alla non violenza, sarebbe bello che un po' di cultura diversa, anche di non violenza, di approccio, fosse anche, no, si propagasse anche delle forze in tutti noi, mi viene a dire, in tutti i livelli, per cui ecco così. Però mi rendo conto che è un po' il clima che c'è in questo momento in questo paese, e non solo in questo paese, ecco, che evidentemente qualcuno se lo tira e quindi questa, no, dice benissimo che questa legge non venga fatta, perché le forze dell'ordine devono essere libere di tutelarci al meglio, no, con tutti gli strumenti. Ecco, quindi in questo clima, ecco, la vedo, no, dobbiamo lavorare molto sulla
politica. Però ripeto, allora, all'interno dei sindacati di polizia ci sono posizioni molto molto differenti, ma anche posizioni per alcuni gruppi di sindacati abbastanza simili. Leggevamo prima un comunicato di forse un anno fa, nel momento di luglio dell'anno scorso deve essere, in cui, tra cui anche la mia organizzazione sindacale c'è, quindi anche la CGIL, in cui si diceva quello che ho detto fino adesso, cioè stiamo solo attenti a come la facciamo questa norma, che sia una norma che non crei confusione, tutto qui, che non crei confusione e che non prenda fischi per fiaschi o che consideri tutto tortura oppure niente tortura. Cioè, una norma che sia fatta come deve essere fatta. Ripeto, prendendo le parole di Giovanardi, che io
che
mi sono
ultra citato.
Però Giovanardi ha detto, ho letto tutti i resoconti dell'ultima cosa, Giovanardi ha detto che se la proposta di legge fosse l'articolo 1 della CAT, lui la voterebbe subito.
Lo ha detto?
È scritto sul...
Vabbè, citiamo ancora.
Vediamo, vabbè, controllate anche voi, non vorrei aver sbagliato, ma direi magari che è così. E anche secondo me, se fosse molto simile all'articolo 1 della CAT, secondo me sarebbe un buon...
Io penso che il disegno di legge testo. 10 da cui è partito era così.
Quello della Camera dei Deputati?
No, il disegno parte dal Senato. Cioè il testo originario, il testo numero 10.
Ecco, l'unica perplessità è sulla questione del reato comune, reato proprio, su quale ritengo...
Secondo me su quella si può derogare.
Esatto. Quella è un compromesso perché non toglie nulla. Sì. Toglie solo un attimo di
come sui diritti civili, intanto bisogna importare sui
come un grande
dopo
un grande
se neanche ce li hai, no?
Sì, però pensano a quanto ci abbiamo messo anche a introdurre,
sì,
le unioni civili,
sì,
per esempio,
lì è stato un bel compromesso, però se no non si sarebbe neanche fatto. Allora, da lì puoi andare avanti, se non parti neanche.
Esatto.
Cosa succede adesso con la legge? Si rifà da capo?
No, adesso è al Senato e giace lì in erga.
No, in assemblea.
No, in assemblea, però sicuramente diciamo che fino a dopo Pasqua io non credo che adesso c'era oggi il DL terremoto, ci sarà il decreto sicurezza settimana prossima, insomma io non credo proprio che se ne riparlerà, se se ne riparlerà a maggio.
Non so, essendo cambiato ministro, appunto, se...
Beh, allora, il ministro Orlando all'inaugurazione dell'anno giudiziario ha detto che l'introduzione del reato di tortura era una sua priorità. Il comitato dei ministri del Consiglio d'Europa due settimane fa ci ha bacchettato nuovamente.
Aspettiamo questa cosa perché arriveranno le sentenze specifiche su Cestaro e su, sì, e su Asti. Quindi probabilmente
no, Cestaro no, c'è già.
No, anche lì, perché anche lì era proposto la compensazione di 45.000 euro.
No, è già finito. No, Cestaro.
Ma forse c'è la decisione sulla...
Il ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo per lei le hanno dato? No, gli hanno già dati? No, è finito. Ma Cestaro è... No.
Forse è sicuro?
Sì, no, beh, l'ho letta. L'ho letta tutta. Per cui la compensazione avviene prima, il tentativo di conciliazione avviene prima che venga discussa. Cioè, il primo passaggio è il tentativo di conciliazione fra Stato e ricorrente. Se non riesce, allora si va al...
Sì, però al oltre all'accertamento della violazione, la Corte può decidere nel merito e poi può dare anche
il risarcimento contemporaneamente.
O anche successivamente, ma secondo me è già...
No, è contemporaneamente perché l'ho...
45, 180 e altri...
Sì, no, ma era...
Fanno la legge sulla tortura, non è che vogliono i soldi. Io voglio che siano rispettate le leggi e che siano fatte delle leggi di giustizia sociale veramente.
Però gli che non succedono più in
questo tempo. Sì. Dopo glielo chiediamo. Due persone veramente competenti nel campo dei diritti umani e del contrasto. Contrasto alla tortura, poi vi dico i nomi senza citarli, che viene registrato, senza spoilerarli. Allora, uno mi ha detto che a fine legislatura buone leggi ne ha viste poche. Un altro mi ha detto che per quanto riguarda l'introduzione del reato di tortura, qualsiasi legge basta che sia una legge. Però.
C'è una legge, c'è una cattiva legge, secondo me. Cioè non abbiamo molte possibilità di fare una legge e una che sia anche buona.
Bene, io farei un applauso.
Incrociato.
Bisogna che venga attuata la Costituzione nata dalla Resistenza.
Stamattina mi sono alzato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. E seppellire lassù in montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fior. Tutte le genti che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno ti diranno che bel fior. E questo è il fiore del partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà.